quando mio padre raccontava la sua esperienza, ricordavo quegli anni tremendi, terribili. Probabilmente anche mia madre dovrebbe testimoniare. Una depressione durata 14 anni, non è stato facile, ma abbiamo visto Dio all'opera. La persona che la curava, la persona di cui mio padre ha parlato, la neurologa, diceva: signor Salmè, lei deve imparare a convivere con questa depressione, dovrà imparare a conviverci per tutta la vita. La forza è stata nella fede di poter dichiarare anche in quel momento: no, io non vivrò in questo modo, perché colui che ha iniziato un'opera buona in me la porterà a compimento. Perché Dio è fedele e Dio non lascia opere incompiute. A volte, come ha detto mio padre, la religione ci ha portato ad avere un'immagine sbagliata di Dio, un'immagine corrotta. Gesù è venuto per eliminare quell'immagine sbagliata che le persone avevano di Dio, un'immagine fatta di legalismo, di condanna, di giudizio. Gesù è venuto per demolire quell'immagine che non era la giusta immagine. Gesù è venuto a parlare di Dio come padre. Lui non stava parlando ai credenti, lui stava parlando alle folle quando disse: quando pregate, pregate così, non chiamatelo Dio, non chiamatelo Signore, non chiamatelo Re, non chiamatelo Sovrano. Sì, Lui è tutte queste cose, ma quando vi rivolgete a Lui, fatelo in questo modo: Padre, Padre. Lui non è solo il Padre mio, Lui è il Padre nostro. Lui non è il Padre di tutti coloro che vanno in chiesa, Lui è il Padre nostro. Lui è il Padre di tutti. Lui non è il Padre di quelli che si fanno il segno della croce, Lui è il Padre di tutti. Lui non è il Padre di quelli che vanno in una comunità cattolica, in una comunità evangelica, dove ognuno tira acqua al proprio mulino e ognuno pensa che Dio sia come loro pensano. I cattolici pensano che Dio sia cattolico, gli evangelici pensano che Dio sia evangelico e che in un modo o in un altro Dio appoggi il loro insegnamento, la loro dottrina. Dio non si rappresenta nella dottrina di nessuno. Dio è rappresentato solo da se stesso. E Lui un giorno ha detto: io sono amore. Se vuoi dare proprio una religione a Dio, dagli questa. Se pensi che Dio abbia una dottrina o una teologia particolare, allora è questa: Dio è amore. Un giorno l'apostolo Giovanni scrisse nella sua lettera, è scritto qui nella Bibbia, la prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, il versetto 18, disse: l'amore, nell'amore non c'è paura, anzi l'amore è perfetto, caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Io vedo molte persone girando in Italia e per il mondo, ve lo garantisco, ho conosciuto centinaia e centinaia di migliaia, se non milioni di persone in tutto il mondo, e parecchie di loro hanno una fede fondata sulla paura del giudizio, sulla paura della condanna, sulla paura del fatto che quando Dio dà una cosa se la può riprendere, sul fatto che se non dai i tuoi soldi a Lui non ti può proteggere, sul fatto che se non frequenti necessariamente un luogo allora Dio non ti può benedire, e che se non sei assiduo a fare determinati servizi forse Dio si può riprendere quello che Lui ti ha dato. Ma la Bibbia dice una cosa bellissima, dice: i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Lui non si è mai pentito di averti amato, non si è mai pentito, Dio nostro Padre non si è mai pentito di aver mandato 2000 anni fa il suo figlio Gesù a morire sulla croce per ognuno di noi. Ed è scritto proprio nella Bibbia, nella lettera agli Ebrei, che attraverso la sua morte sulla croce Lui ha distrutto colui che aveva l'impero della morte, il diavolo, che teneva legate e schiave le persone per la paura della morte. La paura, questo mostro, questo gigante da abbattere, questa montagna insormontabile. Le statistiche dicono che che proprio all'interno della Chiesa cristiana il consumo degli psicofarmaci sta andando ad aumentare di giorno in giorno, di mese in mese. E questo ce la dice lunga su qualcosa. La religione non ha alcuna soluzione per il vero bisogno dell'uomo, che è quello di essere amato e di sentirsi amato. Le persone usano palliativi, alcune persone per paura di perdere l'amore vanno da un letto a un altro, alcune persone per paura del fallimento rinunciano ad una buona proposta di lavoro, alcune persone per paura di soffrire si rinchiudono in casa in una vita virtuale. La paura fa fare cose mostruose. Ho conosciuto donne e uomini che sono stati abusati sessualmente da piccoli, e quell'abuso ha prodotto la paura di un abbraccio, la paura di essere amati, la paura di essere accarezzati, la paura di un rapporto sessuale. La paura a volte ci costringe a fare delle scelte, a prendere delle decisioni, o a volte a non prenderle. Quando le nostre vite sono spinte e condizionate dalla paura, noi andiamo verso un baratro e verso una spirale senza fine. Ma la Bibbia dice una cosa straordinaria: nell'amore di Dio non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Io sono nato e cresciuto spiritualmente in luoghi dove veniva insegnato che per vincere la paura dovevi avere fede. Devi avere fede, così vinci la paura. Devi avere fede, così andrai oltre la paura. E poi ho scoperto questo verso nella Bibbia che dice esattamente l'opposto. Perché l'opposto della paura non è la fede. Tu non puoi affrontare, non puoi vincere la tua paura con la tua fede. Perché a volte la paura è incontrollabile e non puoi comandare la tua fede. Sono degli stati d'animo che ti prendono e ti manipolano. C'è solo una cosa che ci libera dalla paura, ed è la consapevolezza di essere amati dal Padre. Quando hai la consapevolezza di essere amato dal Padre in maniera incondizionata, la paura scompare. Non hai più la paura del giudizio degli altri, di quello che gli altri dicono, di quello che gli altri pensano. Perché? Perché sai che Dio ti ama. Non hai più la paura della malattia o del vaccino o dei virus che girano attorno e chissà quale malattia o epidemia puoi avere o puoi prenderti. Perché? Perché sai che nell'amore di Dio tu sei al sicuro. Potrà arrivarti qualunque notizia. O io vedo oggi le persone che sono terrorizzate da quello che leggono nei giornali, quello che vedono nei telegiornali, e più sono terrorizzati e più continuano a vedere. La paura ti rende quasi dipendente da essa. Ho visto persone che hanno paura della malattia e che sono morte prematuramente perché pensavano di non farcela. Indovinate? Non ce l'hanno fatta. Ho visto persone avere la paura di un infarto, di vivere ogni giorno la loro vita con la paura di avere un infarto. Indovinate? È arrivato. Perché la paura comincia a costruire dei castelli e delle fortezze nella tua mente e ti fa vivere sulla base di quello che credi e sulla base di ciò che hai paura. Ah, io ho visto anche un paradosso incredibile. Ho visto persone malate avere paura di essere guarite. Questo sembra strano, ma è così. Ho visto persone, eravamo durante una riunione come questa, cominciavamo a pregare per le persone che avevano delle malattie, le persone cominciavano a essere guarite, abbiamo visto dei miracoli straordinari. E quando siamo arrivati, io mi ricordo, mi è capitato di andare da una persona che aveva una malattia, un problema serio, per la quale prende una pensione. Questa persona ha detto: no, non pregare per me, perché se vengo guarito perdo la pensione. Sembra assurdo, ma è così. La paura di perdere qualche soldo ti mantiene nella malattia e ti porta alla morte. La paura, questo grande mostro, la paura che non ti fa dormire la notte, la paura che non ti può, che non ti permette di stare al buio, la paura di qualcuno che quando alza la mano hai paura che ti stia dando uno schiaffo, un pugno, perché hai subito hai avuto magari un padre violento, una madre violenta, da piccolo, da piccola. La paura degli insetti, la paura dei cani, qualcuno magari è caduto in acqua da piccolo, è stato buttato in acqua, ha paura di nuotare e ha il terrore, per questo va sempre in montagna e mai al mare. Quando la paura condiziona le nostre scelte, noi siamo schiavi. Gesù ha detto un giorno, e vado alla conclusione, il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere. Quando parlava del diavolo, del ladro, parlava del diavolo, del nemico della nostra anima. Gesù ha detto, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. Quanti possono dire stasera qui? Quanti sono qui e possono dire io ho sperimentato la vita abbondante di Gesù? Quanti lo possono dire? Dai, alzate la vostra mano per favore, in modo tale che gli altri lo possano vedere. La vita abbondante, anche nel mezzo delle difficoltà, anche nel mezzo della tempesta, anche quando accadono cose che non comprendi, cose che non vorresti, cose che non hai programmato e che non hai progettato, ma sapete, la vita è strana e offre e ci dà delle sorprese. Fa capitare delle cose che neanche tu avevi programmato, minimamente sognato o immaginato, ma la certezza dell'amore del Padre ti fa dire una cosa: io non so perché sta succedendo tutto questo nella mia vita, ma una cosa la so, che tu ti prenderai cura di me. Una cosa la so, anche se sono in mezzo ad una tempesta, anche se le onde stanno riempendo la mia barca e anche se rischio di affondare, rischio di andare giù, una cosa so, che con te io sono al sicuro. Perché? Perché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, e anche nella tempesta posso rallegrarmi, anche nelle difficoltà io posso cantare di gioia. Anche nei momenti più avversi e più bui, io so che Lui è il mio sole, fa splendere le mie tenebre ogni giorno della mia vita. Come disse mio padre, io non so come tu lo farai, io non so quando tu lo farai, io non so di chi ti servirai, ma una cosa la so, tu lo farai nella mia vita. Perché tu non hai mai lasciato il giusto abbandonato. Perché tu non abbandoni coloro che confidano in te. Perché tu non abbandoni coloro che credono in te. Perché tu non abbandoni coloro che ripongono in te la loro forza. La paura di una, di uno scarafaggio che cammina. A volte ci fa perdere la benedizione, ci fa perdere la concentrazione. Lui è buono. Io so che ascoltate me, ma guardate là. Rosario, appena hai possibilità, scafazza. In diretta. Vorrei chiedere a tutti quanti di alzarvi in piedi se potete, se potete. Di chiudere i vostri occhi. Dio vi proteggerà, non vi preoccupate. Ma questa sera Lui si prende cura di te. So che ci sono così tante persone in questo luogo, persone che stanno ascoltando, persone che stanno ricevendo, che hanno bisogno di essere liberate dalla paura, che hanno bisogno di fare un incontro personale con Gesù, che hanno bisogno di dare la loro vita nelle mani di colui che è il creatore per eccellenza, ma che più di ogni altra cosa è il Padre per eccellenza. Lui è tuo Padre. Lui si prende cura di te. C'è questo canto bellissimo che abbiamo fatto anche sabato scorso, due sabati fa.